Buongiorno e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Mater per questa nuova puntata del Castello della Coscienza, Conversazioni su Edistein. È la 57esima trasmissione. Stiamo trattando da un po' di volte ormai il tema dell'empatia declinato in alcune modalità di colloquio. Abbiamo parlato del colloquio di counseling, che è un colloquio di aiuto a sfondo psicologico. Abbiamo parlato del colloquio formativo, che è quel particolare colloquio che si instaura tra un formatore e un formando, un educatore e un educando, e anche nel colloquio di accompagnamento spirituale. Quello che nei tempi passati veniva definito di solito con il termine direzione spirituale, ma che abbiamo visto essere meglio sostituito dal termine accompagnamento spirituale. L'altra volta abbiamo iniziato ad accennare a un altro tipo di colloquio che è il colloquio con Dio nella preghiera e vedremo poi in modo particolare in quella forma di preghiera che è l'adorazione eucaristica. E abbiamo visto come anche nella preghiera si può in realtà parlare di dinamica empatica. Già a suo tempo, parlando proprio di empatia con Edith, avevamo visto come si può sì empatizzare con Dio perché, Edith diceva, è necessaria per empatizzare una comunanza di tupos. E questa comunanza di tupos tra l'uomo e Dio è data dalla natura umana assunta dalla seconda persona della Santissima Trinità, cioè da Gesù, che appunto è vero Dio ma è anche vero uomo. Proprio per questo è possibile empatizzare con Dio. E quando noi parliamo di preghiera, noi parliamo di preghiera al Padre per il Figlio nello Spirito, questa è la preghiera cristiana. E quando parliamo di adorazione eucaristica, parliamo di questa preghiera trinitaria che si consuma proprio davanti all'Eucaristia, che è il sacramento della presenza reale di Gesù, vero Dio, vero uomo, nella sua umanità e nella sua divinità. Ecco, proseguiamo oggi e probabilmente anche la prossima volta nella riflessione su questo argomento. Come sempre, non sarà una riflessione di immediata comprensione, perché questa volta i termini non sono più filosofici o psicologici, ma sono termini teologici. Tuttavia, ciò che è difficile è soltanto apparenza. Basta riascoltare con tranquillità più volte questo nostro conversare e sicuramente familiarizziamo con il linguaggio e dunque ci vengono chiari anche i contenuti. Un avviso, parleremo in modo, citeremo nel nostro parlare anche alcuni autori dell'ortodossia russa. Lo facciamo con estrema libertà perché ormai il dialogo interreligioso, il dialogo ecumenico con il mondo ortodosso è molto avanzato al punto tale che si parla di complementarietà di prospettiva teologica. Ciò che separa la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa sono questioni sostanzialmente di natura giuridica, ma a livello teologico, appunto, non c'è nessuna contraddizione, non c'è nessuna. Tutto quello che la Chiesa ortodossa ha maturato nel suo cammino, dopo la separazione dalla Chiesa di Roma nel 1054, può essere tranquillamente da noi abbracciato proprio nella prospettiva della complementarietà. Ecco. E questo per imparare anche a respirare a due polmoni. Non esiste soltanto la prospettiva occidentale, la prospettiva cattolica, esiste anche la prospettiva dei cristiani di Oriente e sicuramente conoscere entrambe, nutrirsi a entrambe le mense non può essere che arricchente e a maggior gloria di Dio. Parlavamo l'ultima volta dell'amore sacrificale di Gesù, vero uomo e vero Dio, citando il teologo ortodosso russo Sergei Bulgakov, e dicevamo che la divinità si estenua a tal punto da non contrastare più con la morte e, sebbene essa stessa non muoia, pure quasi muore con la propria umanità morente. Qui ci si riferisce a Gesù sulla croce. Gesù muore, ma Gesù è uomo e Dio. Chi muore sulla croce? Gesù uomo e Gesù Dio? E questa è un'antica eresia che è stata già confutata dai padri della Chiesa. Però dire che Gesù muore non è un'affermazione così scontata, perché dire Dio muore. Con essa e in essa appare morente la sua stessa ipostasi divina, quello che dicevamo adesso, perché questa è l'ipostasi della sua umanità inseparabilmente unita alla divinità. Perciò muore il Dio uomo nella sua integrale unità, nella piena complessità della sua struttura, ma differentemente in ciascuna delle sue essenze. Muore l'umanità e quindi con essa passa al di là della soglia della morte, verso l'abisso del prima, dell'essere e del non essere creaturale, quella sua ipostasi umana, che è la divina ipostasi del Logos. Ma essa trae giù fino all'estrema estenuazione nella morte anche la propria natura divina. In questo senso la morte si estende a tutto il Dio uomo. Questa citazione è presa dal volume L'agnello di Dio, il mistero del Verbo incarnato, un libro un po' datato del 1990, editato dalla Città Nuova Editrice. L'amore sacrificale di Gesù, uomo Dio, si manifesta allora nelle due dimensioni sue proprie, l'amore oblativo di Dio e l'amore oblativo dell'uomo. L'offerta di sé al Padre a favore degli uomini si consuma per lui nel silenzio paterno. Proprio per questo, e però, egli si presenta quale è, autentico figlio. È infatti la comunione con lui che lo sostiene, cioè la comunione col padre che sostiene il figlio e lo guida fino all'ora suprema della perdita del padre, esperito così totalmente assente, che lo fa sentire abbandonato da Dio. Ancora più, è proprio l'incommensurabile profondità dell'unione i due a costituire l'orizzonte essenziale da cui scaturisce il doloroso grido di abbandono: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Quale espressione culmine del loro rapporto di amore. L'esperienza di abbandono vissuta da Gesù nell'orizzonte di un'esistenza che si riceve completamente da Dio è la suprema kenosi, supremo annientamento, nella quale la coscienza stessa della filiazione viene meno. Gesù non si percepisce più figlio, come lascia supporre il fatto che l'invocazione sia rivolta a Dio e non, come nel Getsemani, al padre chiamato Abba. Questa è un'affermazione molto grave, grave nel senso di pienezza di contenuto teologico, perché il figlio è figlio perché è in relazione a un padre. Se non ci fosse il padre, lui non potrebbe essere figlio, e questo costituisce il suo essere. E mentre nel Getsemani, pur nell'angoscia, si rivolge a Dio chiamandolo padre, quindi lui continua a percepirsi figlio, sulla croce non dice più padre perché mi hai abbandonato, ma Dio. È come se lui non percepisse più il padre, ma nel venir meno della percezione del padre lui non si percepisce più figlio, quindi è una crisi di identità. Un altro teologo russo, Pavel Evdokimov, scrive al riguardo delle righe molto vibranti. Questa citazione viene presa dal volume La teologia ortodossa di fronte all'ateismo, un articolo che in realtà fa parte di un volume più ampio che porta il titolo l'ateismo contemporaneo. Nel suo limite estremo, l'ateismo è l'uccisione del padre. Spezza il cordone ombelicale che ricollega l'uomo con l'aldilà, col trascendente. Rompe il legame con l'abisso paterno e si colloca nella sua assenza. Il sudore di sangue del Cristo, la sua angoscia indicibile, che esplode nel grido «Dio mio, perché mi hai abbandonato?», è una terribile consumazione del silenzio del padre, del suo abbandono del figlio. Nessun uomo potrebbe sopravvivere a questo silenzio. Esso non è offerto che al figlio. L'unico uomo abbandonato al posto di tutti gli atei è il figlio unigenito. Egli passa per la porta del grande silenzio, carico del peccato di ogni ateo. Adesso ci fermiamo un istante per riflettere sulla portata di queste affermazioni e quanto contenuto spirituale esse hanno e quindi a quali orizzonti di amore in realtà spalancano. Riprendiamo. Sulla croce il rapporto perenne tra i due assume dunque la forma e l'intensità dell'abbandono, della perdizione estrema, poiché quel suo non sentirsi più figlio significa per lui lo sprofondare dell'orizzonte dell'essere e del senso, tale che nessun altro potrà mai averlo e perderlo. Così scrive Hans von Balthasar. Lo scrive nel volume Il cristiano e l'angoscia. Soltanto il figlio sa esaurientemente cosa vuol dire essere abbandonato dal padre, perché egli soltanto sa chi è il padre e che cosa significhi la prossimità e l'amore del padre. Anche noi conosciamo il padre per il figlio, ma soltanto il figlio conosce il padre direttamente, perché è lui il figlio unigenito. Noi siamo stati creati, il figlio è stato generato dal padre. Soltanto Dio dunque può andare fino alla fine dell'abbandono di Dio. Questo è per l'uomo, grazie al Dio uomo, il dischiudersi dell'incontro più profondo con lui. Cioè è nell'abbandono di Gesù che è possibile vivere l'incontro più profondo con il Padre. Al capitolo 3 del suo Vangelo, San Giovanni così scrive: «Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna». Vi fa eco la lettera di San Paolo ai Colossesi, ove vi si dice che il Padre, nel suo eccesso di amore per gli uomini, dona loro ciò che ha di più caro, il Figlio del suo amore. In quell'ora suprema, infatti, in cui acconsente a che Gesù percorra tutto lo spazio dell'abbandono per compiere il suo disegno, è egli stesso a vivere nella maniera più alta il dono di sé, a esperire misteriosamente, in quanto padre, nel figlio e con il figlio, l'abbandono, rivelandosi in ciò pienamente come lui, amore. L'atto della consegna, della separazione più radicale, in cui essi sono coinvolti come soggetti, e qui il rimando è a San Paolo Galati 2:20 e Romani 8:32, è nello stesso tempo quello della più profonda consonanza di volontà, della più intima comunione, che si esprime in un unico movimento di dedizione, avendo la sua scaturigine in un'unica realtà, l'essere di Dio amore. Ecco, il momento dell'abbandono, in cui il figlio non si sente più figlio perché perde la percezione del padre, è il momento in cui l'unità tra il padre e il figlio è maggiormente forte. Perché? Perché c'è un'identità di volontà. Il padre dà tutto il figlio per amore. Il figlio si dà tutto per amore. Quindi c'è un'unica volontà e un unico movimento di dono. È questo che da questo che si genera la più profonda unità tra il padre e il figlio. Nell'adempimento storico salvifico della sua divina donazione, il padre si manifesta come colui che si svuota amorevolmente del figlio, perché lo dona a ciascuno. La consegna che Gesù compie, quale offerta libera e volontaria di sé, ha il suo analogo divino in un primo originario gesto di amore che si sacrifica, quello del Padre, a lui coessente e da cui tutto riceve. La prima persona della Santissima Trinità a vivere un gesto di amore oblativo è il Padre, perché il Padre dà il Figlio, lo dà a partire dall'incarnazione. Il Figlio accetta, vive la sua donazione, ma la prima donazione è quella del Padre che dà il Figlio a favore dell'uomo. La sua sofferenza accompagna, condividendola in modo tutto suo proprio, la passione del Figlio abbandonato. Il Padre ama il Figlio, quindi non può che essere in una situazione di dolore estremo durante la passione del Figlio, altrimenti tra il Padre e il Figlio non ci sarebbe alcun legame di amore. L'intimità che li unisce, infatti, è reale appartenenza reciproca, che si traduce in termini storici in una indissolubile relazione di amore. Questo comporta che il Padre faccia proprio nel suo amore paterno il dolore del Figlio crocifisso e abbandonato. Se la presenza del primo nell'operare del secondo è dinamico e reciproco in essere, vediamo qui Giovanni 10:38, questi, il padre, accompagnando l'altro, il figlio, nel dramma della passione e della morte, vi entra per primo. La notte oscura dell'abbandono di Gesù lascia però intravedere, per l'inscindibile unità personale che li lega, la misteriosa realtà di quella sorta di abbandono che il padre vive e che è in un certo qual modo equivalente a quello del figlio. Egli non soffre certo di essere abbandonato, perché essere abbandonato è il figlio, bensì di abbandonare, perché l'abbandono di Dio fatto uomo è un atto di amore del padre che esprime la sua accettazione della morte del figlio, dunque anche la sua partecipazione paterna. Il figlio soffre perché non percepisce più il padre, non si percepisce più figlio. Il padre soffre perché lascia che il figlio non si percepisca più figlio, ma se il figlio non si percepisce più figlio, lui non è più padre. Cioè, è padre nella misura in cui c'è un figlio che si percepisce tale. Se il figlio non si percepisce figlio e non è più figlio, lui non è più padre. Questo abbandono non è meno doloroso del primo. Al pari di lui soffre quello stesso dolore che raggiunge entrambi nella loro relazione di paternità-figliolanza, Per questo la paternità sia in quel momento estremamente viva. L'abbandono di Gesù è per lui un'immensa lacerazione, una privazione infinita. Ecco, pensiamo a tutto questo in termini di empatia, l'empatia come relazione. Qui continuamente ripetiamo il termine relazione, padre, figlio, figlio, padre, relazione l'uno con l'altro. E questa è la prospettiva, tutto questo argomentare continuamente riferito proprio alla dinamica della relazione. E questo spiega perché l'uomo, che è fatto immagine e somiglianza di Dio, è fatto per la relazione, e quindi come i nostri dolori più grandi siano in realtà non tanto quelli fisici, beh, certamente se si soffre fisicamente è un gran dolore, ma ciò che più ci fa soffrire, se siamo sinceri, è l'assenza di relazione. Sono le relazioni sbagliate, le relazioni che si rompono, le relazioni che si distorcono, il grande dolore del nostro cuore. Ecco, ci fermiamo per un secondo momento, riprendiamo poi la riflessione su questo tema. Ecco, proseguiamo. Condividendo così l'abbandono del figlio, compatendo con lui, commorendo con lui, anche il padre entra in comunione con tutta la sofferenza umana, con l'oscuro dramma del peccato che Gesù ha fatto proprio, raccogliendo tutto nel suo lacerante perché. Nell'ora suprema di Gesù, quando l'assenza del padre si disvela come sua misteriosa presenza, anche lo spirito è lì. Abbiamo continuamente parlato del padre e il figlio e il padre, ma noi crediamo nella Trinità, padre, figlio e Spirito Santo. Dove stava lo spirito in questi momenti? Anche lui ha vissuto un abbandono? Certo che l'ha vissuto. E adesso diciamo come e perché. Nella lettera agli ebrei si legge: Cristo, mediante uno spirito eterno, offrì se stesso a Dio. Questo passo diventa particolarmente significativo se messo in parallelo con quello presente nella medesima lettera, quella agli ebrei, ma al capitolo 5. Nei giorni della sua vita terrena, egli offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo dalla morte e fu esaudito per la sua pietà. Pur essendo figlio, imparò tuttavia l'obbedienza dalle cose che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Questo è la lettera agli ebrei, capitolo 5, versetti 7 e 9. Un elemento particolare conduce il raffronto tra i due brani: l'attitudine alla preghiera di Gesù che giunge fino al dono di sé, offrendo preghiere e suppliche a colui che poteva liberarlo dalla morte. Il richiamo all'agonia del Getsemani è evidente. Tuttavia non si restringe a quell'ora di passione, ma la ingloba nella sua totalità. Questa notazione indica in quale modo affronta la sua ora, in un atteggiamento di preghiera e di offerta, o meglio ancora, con un'offerta di preghiera, preludio all'offerta di sé. Pregando, Gesù apre il suo essere umano all'agire di Dio, che lo conduce al compimento del suo disegno. Si tratta in realtà dell'azione dello Spirito che opera in lui con la sua forza trasformante e che conferisce all'esaudimento della sua preghiera una pienezza inaudita. È infatti dalla forza dello Spirito che è suscitato e animato il movimento di offerta del Figlio. È per essa che egli è condotto alla perfezione dell'obbedienza. Adesione totale alla volontà del Padre e piena solidarietà con ogni uomo. In questo modo, se la preghiera esaudita di Gesù significa per lui accesso all'intimità con Dio, la sua offerta per gli uomini, in virtù dello stesso Spirito, assume un'universale efficacia, capace di trascendere i limiti della storia, passando dal frammento all'eternità. Il dono di sé, consumato sulla croce e posto in atto dalla dinamica divina dell'amore, mentre manifesta in pienezza il grado sommo di amore verso Dio e verso l'uomo da lui vissuto, si fa al tempo stesso chiara trasparenza dell'agire dello Spirito. Infatti, nel Vangelo, San Giovanni poi scrive: chinato il capo, consegnò lo Spirito, a differenza dei sinottici in cui si dice semplicemente che Gesù spirò, morì. Il concludersi della sua vicenda terrena, dunque, coincide con la donazione di quanto ha di più intimo, lo Spirito, segnando così quello svuotamento totale che è compimento della sua kenosi. Quindi, se ripensiamo a Gesù sulla croce, perde la percezione con il Padre e muore dando lo Spirito. Questo è l'abbandono assoluto, lo svuotamento assoluto. Non ha più nulla Gesù sulla croce, non ha più il Padre e lo Spirito viene donato. Nel libero dono d'amore che il Verbo incarnato fa di sé, egli giunge a rendere questi ultimi partecipi, per amore, di quello stesso legame che lo stringe al Padre, in comunione personale con Lui e nel quale è la sua stessa vita. Dona lo Spirito agli uomini. Questo Spirito è ciò che costituisce il suo legame con il Padre, quindi permette agli uomini di entrare nella sua stessa dinamica di relazione con il Padre. Per questo noi siamo figli adottivi, siamo figli nel Figlio, figli perché ci è stato dato lo Spirito del Figlio, è nello Spirito del Figlio che noi siamo figli. In questo dono supremo di Gesù si disvela la dimensione più segreta e profonda del suo sentirsi abbandonato. Per questo, il momento in cui sulla croce il Figlio, abbandonato dal Padre, rende lo Spirito, è anche il momento della più grande solitudine di Lui, ma anche, come intuisce la teologia ortodossa, dell'eterno esistere trinitario. Scrive infatti Pavel Evdokimov: lo Spirito Santo non lega più il Figlio al Padre e il Figlio constata la rottura, l'abbandono, ed è la solitudine all'interno della Trinità, la sofferenza di Dio, l'inferno di Dio. Pesante è questa, l'inferno di Dio. È comprensibile. Se la Trinità è relazione, le tre persone sono in continua relazione tra loro, nel momento in cui il Figlio non si percepisce più Figlio, quindi il Padre non è più percepito come Padre, la relazione tra il Padre e il Figlio è lo Spirito viene donato all'uomo, le tre persone della Trinità non sono in più in relazione l'una con l'altra. Questa è la sofferenza, l'inferno, perché l'assenza della relazione, l'assenza di Dio, Dio è relazione. Questa frase di Evdokimov lo Spirito Santo non lega più il figlio al padre, e il figlio, constata la rottura, l'abbandono, ed è la solitudine all'interno della Trinità, la sofferenza di Dio, l'inferno di Dio, è contenuta nel volume La conoscenza di Dio secondo la tradizione orientale, proprio di Pavel Evdokimov, un libro peraltro molto bello e molto interessante, proprio anche di introduzione alla prospettiva di teologia russa, se qualcuno volesse approfondire l'argomento. Nell'abbandono del figlio, anche lo spirito sembra essere abbandonato in una autentica kenosi. Sulla croce dell'abbandono è proprio l'insondabile unità che passa la prova della separazione estrema. Scrive un altro teologo russo, Sergei Bulgakov, che abbiamo già citato. L'amore del padre posava sempre sul figlio, condividendo la sua passione, finché non venne per il figlio l'abbandono di Dio, che lo spogliò anche dello Spirito Santo. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si può ugualmente riferire al Padre e allo Spirito, o meglio, a entrambi, perché l'amore del Padre posava sul figlio nello Spirito Santo. L'abbandono del figlio per la salvezza del mondo è il modo in cui l'amore Spirito Santo è stato crocifisso insieme col figlio, il modo della compassione del figlio, come anche della compassione del padre, ma necessariamente equivalente come potenza. Ecco, ci fermiamo per questa volta perché ovviamente il discorso rimane assolutamente sospeso. Ci riserviamo la conclusione di questa riflessione alla prossima volta. Però se già riprendiamo quanto abbiamo detto e lo facciamo risuonare dentro di noi, ci accorgiamo che ciò che sembra complicato in realtà non lo è assolutamente, e soprattutto possiamo in esso trovare profondo nutrimento spirituale. Possiamo, in un momento di preghiera, lasciando decantare quanto detto, veramente intuire l'abisso di amore della Trinità nei nostri confronti. Ecco, con questo ci salutiamo e ci diamo appuntamento al mese di luglio. Grazie, arrivederci, e ricordo ovviamente che questa conversazione è scaricabile, quindi riascoltabile dal sito www.edistein.name. Grazie e ancora arrivederci.